Le 8:34 minuti con Down Under e i Men at Work che ci portano agli antipodi dello sguardo sull'economia e la finanza nel mondo con il professor Di Stefano. Tra poco. On a hippie trail head full of zombie. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Men glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. Speak my language. He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Beat us low and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. E alle 8:37 minuti Down Under, i Men at Work, ed eccole qua, l'icona incarnata della gente che lavora, il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come sta? Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene.
Senta, sa, a proposito delle condizioni in cui da tempo versa, sembrerebbe che AstraZeneca stia mettendo a punto anche un vaccino per lo swing del dolore da cui lei è momentaneamente affetto. È disponibile a farsi cavia?
Ma se ne può parlare, sì, se risolve i problemi anche dell'epicondilite, sì, direi di sì.
E ho capito, però rischia di essere, come dire, una tenaglia mortale, lo swing del dolore e l'epicondilite. Ce l'hai ancora tutte e due?
Ce l'ho ancora, sì sì, ce l'ho ancora.
La cronicizzazione di questi due gravi stati dell'anima e del gomito da cui è affetta mi preoccupa, professor Di Stefano, per cui magari metto un brano lungo in apertura di seconda parte e chiamo i vertici di AstraZeneca per vedere se possiamo partire subito con la sperimentazione. Nel frattempo mi dica subito una cosa, perché sono interessati anche tutti gli investitori all'ascolto: è già stato sospeso per eccesso di rialzo il titolo delle babysitter a Piazza Affari, oppure sono ancora aperte le contrattazioni nonostante il più 700% registrato in apertura questa mattina, come raccontavamo poco fa? Sono ancora aperte, perfetto.
Ancora aperte,
qui,
sì,
quindi, cari investitori all'ascolto, se volete, siete ancora in tempo per tentare il colpaccio speculativo. Vediamo quanto riuscirà a salire ancora il titolo, che è in una ascesa vertiginosa. Comunque, insomma, vi daremo poi anche dati e dettagli nel corso della trasmissione. Nel frattempo, prof, ho sentito che si è allargato. È andato a farlo splendido anche al GR?
No, mica l'ho scelto io, l'ha deciso il direttore.
No, è che lei è un po' come Ibra, appena vede un palco importante prende va. Non sarà mica...
Appena vista la notizia, è importante.
Ma era un'esclusiva o ne possiamo parlare anche noi?
Ma abbiamo detto che ne avremmo parlato noi, ampiamente.
Quando l'abbiamo detto?
Al termine, l'ha detto la conduttrice, chi era? Bianca Santini?
No, Bianca Santini non esiste. No, c'è Diana Santini, che è un'altra, e poi c'è Sara Milanese, che era la conduttrice. Milanese!
Sara Milanese.
Sa che sembra? Sembra Emilio Fede che storpia tutti i nomi.
Ma no, Sara Milanese ha detto che avremmo fatto un approfondimento, ovviamente.
Un ampio approfondimento, bene.
Era un teaser,
molto bene, molto bene. Quindi andiamo e poi fa esplodere l'argomento subito, pum pum pum, in apertura?
Subito,
andiamo allora, andiamo. E allora si alza ufficialmente il sipario sul palco. Ho fatto una crasi involontaria. Il sipario sul palco del giorno delle locuste alle 8:41 minuti, con il professor Di Stefano che sta per far esplodere l'ordigno, un po' come ha fatto Zingaretti ieri con la notizia delle sue dimissioni. A proposito, non ha paura che, come dire, anch'io la possa tradire un giorno consumando il fratricidio?
No, sinceramente no, massima fiducia.
Ma perché lei è un po' fanciullino in queste cose, uno che ha fiducia nelle persone e nelle cose del mondo, così come Conte aveva fiducia in Colao, la stessa fiducia che Draghi ha riservato a Colao, soprattutto tutta la fiducia del mondo che viene riservata a McKinsey e Ernst Young. È di questo che stiamo parlando?
È di questo che stiamo parlando, esattamente. È proprio di questo, perché da una settimana, a sorpresa per i tempi, non per il ruolo, si sono palesati i consulenti sia di McKinsey sia di Ernst Young al tavolo di coordinamento sul tema Recovery Plan. Ancora nessuno ha parlato di questa presenza, una presenza quasi da commissariamento, soprattutto per i tecnici di McKinsey, che mettono un po' il naso in tutti gli assi del recovery plan del PNRR, che come noto sono in questo momento oggetto sia di una revisione da parte del governo Draghi, sia di un confronto aperto già da più di un mese, quindi ancora prima della crisi di governo, già dal Conte bis aperto con la Commissione europea. Formalmente sono stati ingaggiati da Vittorio Colao, che è il ministro della transizione digitale, ma è anche un ex McKinsey boy da moltissimo tempo, perché insieme a una squadra di altri manager italiani piuttosto noti è nato appunto proprio nella società di consulenza come manager del settore delle telecomunicazioni e poi anche dell'editoria. I revisori di McKinsey, appunto, hanno in realtà un mandato molto ampio di intesa anche con il Presidente del Consiglio, e quindi stanno come dire, intervenendo, soprattutto stanno facendo moltissime domande su ciascuno dei piani che sono previsti dall'attuale bozza del recovery plan. Lo ricordiamo, in questo momento c'è un confronto abbastanza difficile tra le capitali europee e la Commissione europea sui piani che sono poi necessari per accedere alla Next Generation EU. In alcuni casi questo confronto si è trasformato in uno scontro abbastanza esplicito, come è accaduto con la Francia, che non gradisce l'atteggiamento inquisitorio e soprattutto compilatorio che i tecnici della Commissione stanno imponendo. Praticamente per ogni singola azione, non per ogni asse, ma per ogni proprio azione che è prevista nel recovery plan, bisogna compilare dei fogli Excel con le previsioni, addirittura con le previsioni sull'impatto occupazionale e soprattutto l'impatto PIL di ogni singola azione. Questo in alcuni casi risulta difficile, se non quasi impossibile. C'è il rischio di sparare cifre, di sparare previsioni che non sono molto realistiche.
Cioè, ci voleva qualcuno come McKinsey, che nel curriculum ha ottima conoscenza di Excel.
Non solo, ma soprattutto ha ottima conoscenza di come si fa a vendere l'invendibile. Come noto, è una delle sue principali capacità, e soprattutto a indorare l'invendibile con tante pagine di fogli di PowerPoint che vengono a costare moltissimi soldi, perché come noto la fama di questi tecnici della consulenza è quella di lavorare con la clessidra, cioè sostanzialmente si mette lì la clessidra per misurare ogni ora e minuto che viene spesa in un progetto di consulenza.
Ecco, professor Di Stefano, però perché si possa valutare appieno la portata della notizia e anche il senso di quelle parole come pietre che lei sta usando in questo momento? Spieghiamo magari ai non addetti ai lavori, a chi non è addentro a queste cose della finanza, che McKinsey non è un economista, Ernst Young non è uno solo che fa il tributarista. Cosa sono, cosa fanno McKinsey e Ernst Young, che siedono al tavolo del Recovery Fund, così come ci sta raccontando?
Ma allora, McKinsey è in assoluto la più importante e la più grande società di consulenza a livello mondiale. Ci sono nel passato state molte polemiche sul ruolo di McKinsey nell'indirizzo delle politiche economiche di stati e di interi comparti economici. Basti pensare al ruolo che ha avuto in passato McKinsey, in particolare nella finanza, nel settore bancario. È stata negli uffici di questa società di consulenza che è nata la linea che poi ha pervaso per molto tempo il settore del credito della cosiddetta banca universale. Consulenze molto pagate, strapagate, che in alcuni casi si sono rivelate assolutamente non efficaci, molto difficile in alcuni settori la verifica poi ex post di queste mega consulenze, che hanno pervaso un po' tutti i settori principali dell'economia in uno spirito, come dire, fortemente orientato al mercato fine a se stesso. Da poi le squadre di McKinsey spesso arrivano manager che hanno preso la guida di aziende pubbliche e private in tutti i paesi a livello mondiale. Ricordiamo che anche Colau viene da McKinsey, Corrado Passera, che è stato l'amministratore delegato di Olivetti, e poi di Intesa San Paolo, viene anche lui dalla squadra di McKinsey, così come CAO, cioè diversi appunto di questi soggetti che poi fanno, come dire, la cosiddetta lobby degli amministratori delegati, che passano da settore a settore ispirando le strategie, diciamo, di gestione manageriale a delle regole ben definite, e che la cui regola principale è la remunerazione delle prime linee di management molto alto. Negli ultimi tempi poi McKinsey è stata anche multata pesantemente, è un caso abbastanza clamoroso.
Infatti, perché lei sa tutto di McKinsey, ma quelli come me che non ne sanno una mazza, cosa fanno? Scrivono McKinsey su Google e la prima notizia che esce è: consulenze e opioidi, McKinsey paga 573 milioni a 49 stati americani.
Sì, è il caso forse più clamoroso e più recente, perché appunto la società di consulenza ha per chiudere un contenzioso con 49 stati americani, è stata appunto disponibile a sborsare la bellezza di quasi 600 milioni di dollari.
Ma perché, cosa aveva fatto?
Ecco, di cosa si tratta? È il ruolo che la società di consulenza ha avuto nel promuovere la vendita dell'OxyContin, uno dei principali opioidi antidolorifici che provoca una fortissima dipendenza e ha causato negli Stati Uniti tra 400 e 700 mila morti, oltre a un forte aumento appunto degli episodi di criminalità. La McKinsey era stata la società di consulenza che aveva sostenuto la Purdue Pharma, una delle principali produttrici di OxyContin, e che aveva consigliato la vendita nei supermercati, cioè la vendita ovunque di questo farmaco antidolorifico, che poi è stato oggetto appunto uno dei farmaci che ha prodotto appunto questa vera e propria pandemia da opioidi, che poi ha portato a cause milionarie e per gli effetti devastanti che hanno avuto negli Stati Uniti, epidemia raccontata anche in alcune serie televisive, perché ha distrutto in alcuni casi intere aree geografiche, quartieri e famiglie, perché ha creato una dipendenza molto molto diffusa e molto pesante.
Adesso è detto così un po' apocalittico, magari anche meno, però rende l'idea.
La morte, fai un po' tu.
No, ma infatti, tornando a noi, volevo dirle, allora,
proprio niente.
No, questo opioide qua, diciamo che lo scartiamo per lo swing del dolore. Puntiamo sul vaccino sperimentale di AstraZeneca.
Mai preso prodotti antidolorifici.
No, infatti lo mettiamo via. Senta, le chiedo una cosa a questo punto, ma le hanno chiamate insieme McKinsey e Ernst Young perché ieri era la serata dei duetti a Sanremo? Oppure...
No, sono assi diversi. Effettivamente Ernst Young, che è più nota come società di revisione dei conti, quindi di strutturazione, diciamo, degli assi per fare l'analisi, sta dando, sembra, un contributo reale in alcuni assi delle attività che sono in corso, lo ricordiamo, al MEF, perché la titolarità di questo lavoro molto impegnativo con la Commissione in questo momento risiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è frutto di una squadra di tecnici che in larga parte era già stata nominata dal precedente ministro appunto dell'economia e delle finanze Gualtieri e che è stata in parte confermata anche dall'attuale Daniele Franco. I ruoli sono diversi, sicuramente quello di McKinsey è più penetrante e quello di Ernst & Young è più da vera e propria società di revisione e quindi strutturazione in alcuni casi dei numeri che sono necessari per far accettare dalla Commissione il piano che, lo ricordiamo, è quello italiano il più grande a livello europeo. Ricordiamo che si tratta sempre di un piano basato su prestiti, in parte su grant, il cui saldo complessivo in termini netti dal punto di vista dei grant è di 10 miliardi per l'arco di 5 anni, mentre per quanto riguarda invece la parte a debito, come è noto, è una parte molto consistente che ammonta a più di 130 miliardi di euro.
Ecco, si fermi un secondo, spieghiamo Grant, che non è Cary Grant, l'attore americano che ha ammaliato con il suo charme, il suo sorriso, più di una generazione di spettatori, bensì
la parte, diciamo, di finanziamento che è configurabile come vero e proprio sussidio, cioè soldi che non devono essere restituiti come invece accade con la parte a debito, che sulla carta prima o poi deve essere restituito, poi qui si apre il capitolo appunto sulle regole europee, sul fiscal compact.
Adesso ci arriviamo, infatti.
A cui arriviamo adesso.
L'importante intanto è aver chiarito che non hanno chiamato McKinsey e Ernst & Young per fare i duetti, tipo la rappresentante di lista e il rettore, che hanno fatto splendido splendente ieri sera. Lo cito perché sarà la canzone con cui apriamo la seconda parte del giorno delle locuste, un po' perché è stato bello risentirla ieri sera, un po' perché Massimo Rebotti, che è il nostro consulente, è un debole per la rettore da sempre, quindi questo era un altro teaser per l'apertura della seconda parte. Dicevamo delle regole europee intanto, con il fiscal compact che per ora è sospeso fino alla fine del 2022, e dopo l'estate comincia la trattativa sui nuovi criteri di bilancio.
Sì, l'annuncio è arrivato proprio 2 giorni fa, annuncio positivo sicuramente, il fiscal compact o comunque tutte le regole di bilancio del cosiddetto patto di stabilità sono sospese fino alla fine del 2022, viene già detto che ovviamente il rientro in gioco di queste regole comunque sarà condizionato alla possibilità, alla capacità dei singoli paesi di recuperare entro la fine del 2022, ma questo è molto difficile, i livelli del PIL pre-pandemia, quindi recuperare praticamente in solo un anno, perché il 2021 con il susseguirsi dei lockdown a cui stiamo assistendo difficilmente potrà avere quel segno più così rilevante come era stato preventivato alla fine del 2020, quindi difficilmente nel 2022 tutte le economie europee avranno recuperato i livelli del 2019, ma per chi dovesse riuscire in questa operazione, in questo rimbalzo, teoricamente nel 2023 si dovrebbe tornare appunto a delle regole di bilancio comuni. Dopodiché, dopo l'estate, inizierà una trattativa molto difficile, molto, molto forte su come dovrà essere riscritto appunto il patto di stabilità, come dovrà essere riscritto il cosiddetto fiscal compact, perché è ovvio che molto probabilmente, e questa sembra la linea ormai in quasi tutti i paesi, ma che si deve ancora scontrare con i falchi che sembrano un po' i giapponesi rimasti nei boschi durante la guerra e non vogliono prendere atto che il conflitto è finito e quindi che la loro linea deve essere superata, e continuano a lanciare segnali, come è accaduto anche la scorsa settimana, preoccupanti su soprattutto sul rapporto debito-PIL, che è poi il nodo principale che interessa i paesi, non solo l'Italia, ma in primis l'Italia ovviamente, per effetto del boom del debito legato, certo, al calo PIL e all'incremento e alla pandemia.
Sa chi lo farei riscrivere io il fiscal compact?
Sì.
A McKinsey, che tanto è già lì, così almeno metti tutto dentro al pacchetto, così se proprio devi pagarli, sì, poi per la consulenza un bel foglio di Excel più grande e metti dentro anche le regole nuove del fiscal compact. Tra l'altro ieri
sì, sono presenti anche in Francia, quindi sono molto molto, come dire, aggressivi questo.
Si tratta di fare, come dire, economia di scala, un bel piano di ammortamento e via. Senta, a proposito di falchi, ieri è tornato a parlare Dombrovskis e vorrei che mi confortasse in questa similitudine che ieri ho azzardato, perché Dombrovskis è tornato dicendo sì, adesso un po' liberi tutti, ma tra un po' ricordatevi che dovete rientrare nei vincoli di bilancio. Non è un po' il Crisanti dei conti pubblici, Dombrovskis?
Ma non lo so, non direi. Mi sembra che il profilo sia molto diverso.
Sì, ho capito che il profilo è diverso, però sto parlando del monito, cioè di quella, propensione al monito,
Sì, è vero, la propensione al monito.
Però. Vabbè, mi parli di Dombrovskis, perché ha parlato? Cosa ha detto?
Ma dunque, Dombrovskis appunto ha lanciato quel primo messaggio che tu ben riassumevi.
L'ho ben riassunto.
Che dovrete morire, attenzione, che dovrete rientrare nei parametri del patto di stabilità, però poi anche, e questa forse è la parte più nuova, insomma, più sorprendentemente nuova, ha anche aperto il fatto che ci possa essere una sorta di esenzione o di non contabilizzazione all'interno dei parametri del Fiscal Compact sugli investimenti verdi. Questo era, come forse ci rendiamo conto, che la pandemia ha travolto tutto quello che era il dibattito precedente, era stato uno degli elementi di dibattito più acceso a Bruxelles, appunto, quando si era iniziato a parlare del Green Deal, perché appunto moltissimi paesi europei, in primis l'Italia, avevano proposto appunto di sterilizzare, come si dice tecnicamente, gli investimenti verdi dalle regole del patto. All'epoca i falchi avevano espresso una posizione nettamente contraria, ma ora invece Dombrovskis dice che nella trasformazione delle economie, ha detto ieri proprio al Parlamento europeo, ci potrebbe essere margine per discutere se ci possa essere una clausola verde per gli investimenti in regola con il Green Deal. Questo significherebbe appunto l'ipotesi di sterilizzare dall'analisi del rapporto, per esempio debito-PIL, la quota dedicata appunto alla transizione ecologica, che, lo ricordiamo, a livello europeo vale ben il 37% delle attuali risorse destinate al Next Generation EU. Quindi, in secondo luogo, questa affermazione di Dombrovskis potrebbe far salire l'interesse dei paesi verso gli investimenti, diciamo, green, e questo potrebbe essere estremamente positivo non solo per l'Italia, ma in generale per l'economia europea, che sembra arrancare rispetto ai parametri che dovrebbero essere perseguiti per ridurre gli impatti sui cambiamenti climatici.
Bravo che ha messo un punto alla fine in questo fluire da fiume in piena che la caratterizza questa mattina, perché tra 30 secondi, se no ci taglia la pubblicità. Rientriamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. Abbiamo scelto la Rettore, va bene Splendido Splendente o preferisce Cobra?
No, direi Splendido Splendente, che almeno so di cosa si tratta.
Di cosa si tratta? Tra poco ne parliamo poi.
Splendido Splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto.
Ecco, io tra me e me mi stavo immaginando la scena a casa di Stefano, mentre si sentivano le note dalla radio di Splendido Splendente, il professore totalmente astratto che controllava i prezzi del petrolio su Oil Price, mentre sua moglie, a cui secondo me piace tantissimo, spendo spendente, se la ballava tutta in stanza. Dica la verità, professore.
Sì, non so la conclusione finale, però per il resto abbastanza rispondente alla verità, sì.
Eccolo qua, invitante, tagliente, splendido, splendente, come sempre, il professor Andrea Di Stefano in apertura della seconda parte del giorno delle locuste, ma dobbiamo chiedere scusa, al collega e contributor della trasmissione Massimo Rebotti, perché non avevo visto il messaggio, prof.
Cioè?
8:33, per un'ora d'amore Mattia Bazzar, poi vedi tu, l'abbiamo visto tardi.
L'abbiamo visto tardi, ripareremo la settimana prossima.
Ci spiace, come sempre un'ottima indicazione che arrivava, però stavolta è andata così. Possiamo proseguire sul versante rettore oppure ci possiamo occupare delle banche centrali, busta 1, busta 2, quale sceglie?
Ma che domanda, scelgo la busta 2.
Perfetto, andiamo avanti con la rettore che era nella busta 2. Cosa vogliamo dire di Antonella? Scherzo, faccia le banche centrali.
Beh, allora mi sembra un dato estremamente interessante, nel senso che complessivamente, grazie agli acquisti di titoli di Stato già effettuati, le banche centrali ormai detengono il 24% del debito pubblico complessivo. Questo sono le stime gli attuali portafogli delle quattro principali banche centrali al mondo, almeno per quanto riguarda, diciamo, le valute non emergenti, quindi Federal Reserve americana, BCE, Banca d'Inghilterra e Banca del Giappone. Complessivamente nel portafoglio, appunto, dei bilanci di questi istituti si trovano 13.000 dei 56.000 miliardi di debiti sovrano. Scorporando ipoteticamente questa cifra, il rapporto nei confronti del PIL sarebbe intorno al 104%, e in particolare quello più rilevante è ovviamente il rapporto in Giappone, dove in questo momento, diciamo, gli acquisti delle banche centrali della Banca Centrale Giapponese rappresentano qualcosa come il 127% del prodotto interno lordo nipponico. Questo è un dato estremamente importante per capire quali potrebbero essere le evoluzioni a medio-lungo termine della situazione debiti sovrani a livello internazionale.
Intanto attenzione, perché se in Lombardia è caccia alla babysitter, invece nel mondo è caccia ai bond, una caccia che mette sotto pressione Powell.
Mette sotto pressione Powell, sì, perché ieri è vero che si trattava di un...
Powell che è il nuovo governatore della Federal Reserve.
Sì, è il vecchio governatore della Federal Reserve, per ora confermato alla guida della Federal Reserve, anche se appunto poteva essere diversamente, perché si è appena insediata l'amministrazione Biden. Ma ieri c'era un webinar organizzato dal Wall Street Journal, e al webinar ha partecipato anche appunto il governatore della Fed. Ci si aspettava qualche segnale, soprattutto se l'aspettavano gli operatori dei mercati finanziari, su una nuova spinta da parte della Federal Reserve, ma invece Powell è stato molto prudente e conservativo. La volatilità del mercato ha catturato la mia attenzione, ma l'attuale politica monetaria della Fed è appropriata, quindi nessun incremento rispetto al quantitative easing. Questo ha immediatamente prodotto un balzo dei prezzi dei titoli di Stato americani, e quindi degli interessi, che sono saliti avvicinandosi al 1,6%, boom anche dei valori per i mutui immobiliari, che sono arrivati a toccare il 3%, e crollo dei mercati finanziari, in particolare di Wall Street e del Nasdaq. Perché questo? Perché effettivamente, come dicevamo, rispetto alla Banca Centrale Europea e alla Banca del Giappone, in questo momento la Federal Reserve ha titoli di Stato nel suo bilancio per un importo pari ad appena il 35% del PIL statunitense, la BCE arriva invece al 61% e, come dicevo, la Banca del Giappone addirittura al 127%. Quindi sostanzialmente tutti si aspettavano e si aspettano ancora la Federal Reserve possa fare di più dal punto di vista degli stimoli monetari, a maggior ragione dopo l'approvazione ormai certa del pacchetto da 1.900 miliardi di dollari voluto dalla maggioranza democratica al Congresso, e quindi tutti gli occhi sono puntati sul prossimo, la prossima riunione del Comitato della Federal Reserve che si terrà il 17 marzo a Washington.
Altri occhi, e un po' sgranati, invece sono sui conservatori inglesi, che, pensate un po', loro, conservatori inglesi, hanno deciso di aumentare il prelievo fiscale sulle imprese.
Sì, a sorpresa, bisogna dire, il cancelliere dello scacchiere, come si chiama il ministro del Tesoro in Gran Bretagna, Rishi Sunak, si è presentato con una sua seconda finanziaria in Parlamento e ha annunciato che il governo è intenzionato a aumentare le imposte societarie dal 19 al 25% a partire dal 2023, ovviamente per rimpinguare gli incassi dello Stato che, lo ricordiamo, è stato costretto a un fortissimo incremento del debito per rispondere alla pandemia. Questo è abbastanza sorprendente perché, come è noto, negli ultimi anni è sempre stato il governo conservatore, sono sempre stati esponenti conservatori di Downing Street ad abbassare le aliquote, e invece appunto questo incremento delle tasse societarie, anche consistente perché si tratta di 6 punti percentuali, mantiene certo la Gran Bretagna il livello più basso tra i paesi del G7, ma è comunque un'inversione di tendenza molto rilevante e che potrebbe preludere anche ad altre operazioni fiscali, appunto per cercare di ottemperare a una situazione che vede il debito appunto della Gran Bretagna a salire a 2.000 miliardi di sterline, per effetto soprattutto del balzo pandemico.
Come vi dicevo in apertura di seconda parte, il professor Di Stefano aveva gli occhi piantati nella home page di Oil Price, perché ci sono i sauditi che stanno esultando per il prezzo del petrolio che è salito a $68 al barile. Questo significa per loro più liquidità e più possibilità di acquistare l'Inter.
Tra l'altro appunto si può fare un cenno a questo, perché nell'eventuale capitale dell'Inter dovrebbe entrare il fondo sovrano proprio dell'Arabia Saudita, che è governato dallo stesso principe ereditario, il famoso MBS Mohammed bin Salman, al centro appunto di violentissime polemiche per la vicenda dell'assassinio del giornalista che si opponeva in particolare proprio al regime saudita. L'Arabia Saudita è uno dei principali beneficiari, ma anche degli artefici del cartello che sta producendo questo rialzo del prezzo del petrolio. Ormai nella seduta di ieri si è arrivati a toccare i $68 al barile, un valore assolutamente record rispetto alla domanda, che rimane comunque molto debole salvo quella dei paesi asiatici. Questa è un'alleanza che si è creata ovviamente tra l'Arabia Saudita e in particolare la Russia, il cosiddetto OPEC Plus, che hanno deciso entrambi di mantenere i tagli alla produzione per continuare a far salire il prezzo del petrolio, facendo ovviamente soddisfando fra l'altro le domande delle grandi compagnie petrolifere, che, lo ricordiamo, hanno visto i conti del 2020 chiudere con record di perdite per effetto del crollo del marzo dello scorso anno.
Sono le 9:14 minuti, è arrivato il momento della nuova rubrica inventata la scorsa settimana dal professor Di Stefano, rime sorprendenti. E allora, professor Di Stefano, visto che ha parlato di Dombrovskis, c'è una importante protagonista femminile della politica italiana che rima proprio con il super falco. In realtà è assonanze sorprendenti perché c'è una S di troppo. Dombrovskis, Maria?
Maria Elena.
Eh?
Ma chi? Boschi.
Bravo, bravo. Rime sorprendenti, assonanze sorprendenti. Nella bella rubrica inventata dalla professora Andrea Di Stefano. Cosa ride? Parliamo della bolla delle materie prime, va?
Parliamo della bolla delle materie prime, non accennano assolutamente a rientrare gli allarmi sul mercato della bolla delle materie prime, i prezzi un po' di tutte le commodities che stanno avendo registrando dei balzi incredibili, in alcuni casi addirittura del 300%, e del nodo materie prime se ne è occupato a sorpresa anche il vicepresidente della Commissione europea, Maros Šefčovič, che è il commissario per l'Unione Energetica, e questo non è un caso appunto che sia proprio lui, che è vicepresidente commissario per i temi energetici, ad aver fatto riferimento a questo, perché come è noto intorno alla nuova energia, in particolare all'energia elettrica per la mobilità, si muove parte del rafforzamento e del boom del prezzi delle materie prime, in particolare delle terre rare, e così Šefčovič ha detto che bisogna inserire il tema delle materie prime tra i capitoli del recovery plan. Sono moltissime le materie prime, non solo quelle per scopi energetici, rispetto alle quali l'Europa ha previsioni estremamente negative in termini di approvvigionamento. Ricordiamo una per tutte, forse una di quelle meno note, ma c'è un problema ci sarà sempre più difficoltà nel reperire fosforo che è utilizzato in campo agricolo, perché le miniere sono in esaurimento, le miniere in Europa non ci sono, sono rimaste attive solo delle miniere in Nord Africa, e quindi per esempio tutte le attività per il recupero delle materie prime, per recuperare alcune materie prime che oggi vengono disperse, perse nei cicli produttivi e nei cicli naturali, dovrebbe essere uno degli obiettivi appunto principali del Next Generation EU, con dei risvolti ambientali anche molto importanti appunto rispetto all'estrazione delle stesse materie prime da miniere naturali.
Una delle materie prime più preziose naturalmente è il tempo, perché ce n'è sempre poco. Noi abbiamo ancora 10 minuti di trasmissione e non di più, e proprio perché abbiamo soli 10 minuti, poi magari torniamo indietro, ma mi permetta professor Di Stefano di fare un salto in avanti in scaletta, perché quando l'ho letta questa mattina le assicuro che ho fatto un salto dalla sedia, sono rimasto totalmente sbalordito, e chiedo agli ascoltatori in questo momento di mandare per cortesia i bambini in un'altra stanza, perché il professor Di Stefano questa mattina ci vuol parlare dell'orgia in Italia. Ma è impazzito?
Ma di cosa stai parlando, scusami?
C'è scritto qua, oggi è pagina 2 della scaletta, vada a vedere.
Sarebbe stato il giorno dello sciopero del clima.
E poi?
Ah, vabbè, ma perché sto parlando dell'orgia da idrogeno.
Cos'è l'orgia da idrogeno?
Ma sì, la caccia all'idrogeno che provoca appunto.
Pensavo che una volta tanto avesse fatto un colpo di testa mettendo dentro una roba un po' pepata. L'orgia da idrogeno.
Sì, sì, mi riferisco alla vera e proprio, come dire, quasi atteggiamento parossistico dei produttori di gas che si sono buttati sull'idrogeno, ovviamente vendendo l'idrogeno verde che in realtà non ci sarà per moltissimo tempo, e forse mai perché sono interessati nel frattempo a utilizzare il gas per produrre l'idrogeno blu. Persino l'autorità per l'energia, l'ARERA, ieri è intervenuta dicendo che è inutile investire su quello verde perché è ancora inaccessibile, ma nel frattempo si può appunto puntare a quello che si produce utilizzando il gas naturale. Sul invece l'idrogeno verde, tutto delegato all'ENEA, l'ente nazionale per le energie alternative, che ha annunciato, era già previsto nella precedente bozza di bilancio del governo Conte bis, una vera e propria cittadella per l'idrogeno che dovrebbe essere realizzata alla Casaccia, nei pressi di Roma, un centro storico dell'ENEA per la ricerca, dove Enel, Eni, Snam, Saipem e altre aziende legate ai consumi energetici come Rete Ferroviaria Italiana del gruppo Ferrovie dello Stato si sono già fatte avanti per andare a fare le sperimentazioni appunto nella realtà dell'ENEA con il contributo pubblico appunto per la creazione e l'analisi di tecnologie per la produzione di idrogeno verde che ribadiamo. Per ora è veramente molto molto lontano, bisogna abbassare i costi di produzione entro il 2030 sotto i 2 euro al chilo, quando in questo momento siamo ad oltre 10 volte questi valori di costo.
Insomma, ci ha illuso con Valentina Napi e poi in un attimo ci siamo ritrovati di fronte Eni, Snam, Enel e via così. Sono le 9:21 minuti e quindi doverosamente... Rubrica Veneto.
Mi piace figo e con la lucane che Gigetta dammela per carità. Gigetta dammela per carità. Gigetta dammela per carità.
Dal Piave alle Cayman oggi, professor Di Stefano.
Eh sì, perché la storia forse per alcuni ascoltatori è anche facilmente identificabile. Si tratta di un marchio della moda, diciamo anche della moda di largo consumo, Obeg, che produce borse e altri articoli di moda e che è stato al centro di un'indagine molto approfondita della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro preventivo per 4 milioni di euro con 5 indagati tra soci e amministratori pro tempore della stessa Obeg. La ipotesi della Guardia di Finanza, che ha trovato riscontro anche nella magistratura che ha autorizzato il provvedimento di sequestro, riguarda una mega frode fiscale che sarebbe stata realizzata appunto attraverso un cittadino britannico che era artificiosamente intestatario di una società delle isole Cayman che era comunque riconducibile alle persone fisiche che amministravano o che possedevano l'azienda italiana. Un espediente ideato con la collaborazione appunto di un commercialista inglese che ha permesso alla società di dedurre nelle annualità dal 2012 al 2016 le famigerate costi per royalties, cioè per l'utilizzo di marchi, per 16,6 milioni di euro, con un'evasione che appunto è stata complessivamente quantificata dalle stesse Fiamme Gialle in oltre 4 milioni. La Guardia di Finanza ha così disposto il sequestro di circa 300.000 euro liquidi, 12 unità immobiliari che sarebbero state acquistate con i proventi appunto dell'evasione fiscale e titoli azionari per 2,5 milioni di euro, un episodio abbastanza significativo appunto della propensione all'elusione e evasione fiscale di aziende del settore appunto della moda che si registra in tutta Italia e della quale ovviamente il Veneto non è sicuramente immune.
Ciribiribindo, manze festa, professor Di Stefano, e si va a trovare l'amorosa, sentito? La bella tradizione della canzone Veneto che incornicia la sua rubrica alle 9:24 minuti e pensi un po', le ho ritagliato 4 minuti, quattro in cui largheggiare a questo punto a piacere, a facoltà di scelta, vada lei.
Beh, senza alcun dubbio oggi sarebbe stato il giorno dello sciopero per il clima, no? Se ci fossero state le scuole.
Se ci fossero state le scuole.
Esatto.
Ti ricorda che tempi quando c'erano le scuole ancora?
Quando c'erano le scuole.
Quando eravamo giovani.
I giovani appunto di Friday for Future che scioperavano tutti i venerdì, e quindi ci sembrava interessante evidenziare che appunto nel proprio oggi che altro che appunto ESG, cioè i criteri per la sostenibilità ambientale e sociale, a fine gennaio gli investitori istituzionali globali detenevano investimenti per 1.030 miliardi di dollari in aziende attive lungo tutta la filiera dell'industria del carbone. Lo ha svelato l'associazione tedesca impegnata nella tutela ambientale URG World, secondo cui a guidare gli investimenti nell'industria del carbone è il colosso del risparmio gestito Vanguard con 86 miliardi di dollari, seguito da il famigerato BlackRock, lo stesso che manda le lettere per investire invece nel green. Insieme questi due, cioè BlackRock e Vanguard, contano il 17% degli investimenti istituzionali nel regno del carbone, e poi un'altra miriade di banche e di fondi di investimento, anche quelli pensionistici, che hanno ancora appunto ben 1.000 miliardi di investimenti nel settore del carbone. Ricordiamo che in questo comparto spiccano le banche cinesi, dall'Industrial Commercial Bank of China 37 miliardi, ad altre quattro banche, quasi tutte riconducibili allo Stato cinese, che hanno più di 150 miliardi di dollari investiti nel carbone che ancora è una delle fonti energetiche, in particolare proprio nel principale paese asiatico.
E allora alle 9:26 minuti sta per calare il sipario su questa puntata del Giorno delle Locuste. Abbiamo fatto cenno più volte alla serata dei duetti a Sanremo e la recitiamo ancora una volta per dire che oggi in un webinar internazionale il professor Di Stefano e Paul Fitoussi duetteranno insieme con Soldi di Renato Zero. Il professor Di Stefano rivaleggerà con Achille Lauro e Renato stesso in un sorprendente trasformismo che potrete vedere in diretta. Dove esattamente?
Non so il canale, devi dirmelo tu.
Non lo so, io se non lo sa lei, e l'ha messa su lei sta roba qua.
No, io non sono a conoscenza.
L'ha messa su Fitoussi?
Sì.
Sì. Ah, ho capito adesso. Allora chiediamo a Fitoussi e poi niente, pubblicheremo il link.
Sì, sì, sì.
Su tutti quanti i social personali della radio e non solo. Caro professore, le auguro uno splendido weekend in arancione rinforzato che si tingerà di rosso sulla far della sera. Mi stia bene, saluti alla signora e basta. Finita qua perché è finita.
Beh, è finita, alla prossima.
Sì.
Buon fine settimana.
Arrivederci ascoltatori. Arrivederci. Ci sentiamo martedì con il Demone del Tardi, venerdì prossimo con il Giorno delle Locuste. Vi lascio nelle mani sapienti del GR e poi in quelle di Prisma. Buona giornata.